puesto el libro en práctica.
No, eso no me está. Cazzo, ah. Vedeme, eso no me está. 3, 2, 1.
Cominciamo con una risata perché mi viene da ridere.
Che me, cioè, si comincia così.
Così. No, non si comincia così, ma invece tutto non secondo le regole stasera. Alla puntata numero Matteo Stadolini
108.
108 edizione Inferno. C'è una buona notizia e una cattiva notizia. La cattiva notizia, cominciamo da lì sempre, certo, è che stasera manca Lavinia, che è incasinata col lavoro e ci spiace veramente tanto. Lavinia, ti salutiamo con grandissimo, sì, affetto. Poi una puntata che avrebbe molto, che sarebbe molto piaciuta. E invece la buona notizia è che subito così abbiamo l'ospite direttamente, yeah, Valentina De Poli. Valentina De Poli!
Evviva!
Tante volte, credo 4-5, una roba del genere.
Sì, 4 di sicuro.
E poi dillo il tuo cavallo di battaglia, Matte, dillo. Dov'è che ci siamo conosciuti noi? Dillo, lo so che lo vuoi dire fortemente.
In redazione a Topolino.
Quando?
Quando ti ho rotto il cazzo con una domanda che ti tocca.
Ma perché stavamo registrando?
Tizioni d'Inferno.
Ah, e scusami, non siamo Tizioni d'Inferno.
Ah, e grazie che siamo Tizioni d'Inferno.
Siamo Tizioni d'Inferno, ho dimenticato di dirlo.
Io, Tito, onestamente non so se preferisco la nostra regina, cioè Valentina, quando la sera è ridotta a un pesce bollito e non riesce neanche a proferire parola, o in sti giorni che chissà come mai è tutta garrula.
Vabbè, insomma, cioè io provo qua qualche soggezione, perché però che non lo so, è un rapporto che è stato veramente ondivago, sempre su note alte fra me e Valentina, perché Valentina De Poli, dunque, ci siamo conosciuti nella metà degli anni 90 quando ho cominciato a scrivere cose Disney e non solo Topolino, ma c'era anche tutto il K-Team e quelle robe lì. E ci conoscevamo lì e Valentina seguiva tutta la parte delle rubriche, che poi mai ci fu rivista mensile in cui, anzi la rivista all'inizio, in cui c'era una tale, come dire, una tale coerenza, perché proprio quello che ha fatto una tribù, c'era una comunità di internet e senza internet lì dentro, davvero. Sì. Poi fra l'altro c'erano la rubrica della posta, che era fatta come se fossero dei tweet.
No?
I pochi ragazzi da quelle parti. No, te lo ricordi?
Come no? Cioè, siamo stati pionieri, ma infatti lo dico anche, no, non devo dirlo. Avete già annunciato perché sono qui. Rifacciamo
no,
tutto.
Adesso no, è iniziata la puntata.
No, no, è vero, allora dico tutto dopo. Sì, comunque siamo stati pionieri ed è stata un'avventura bellissima quella di PK, perché ha preparato il mondo. Ha preparato il mondo, davvero?
Beh, io lancerei la sigla, Tito.
Era un po' la
ma c'è anche una sigla?
Sì, lanciamola, dai, Vale, lancia la sigla.
Forza, sì. Cioè, devo cantare?
La teniamo sempre, al posto mio. La teniamo al posto mio?
No, sì, io bene, sono molto meno imbarazzata a fare Tizioni d'Inferno.
Questa era la sigla che...
No, vai. Io non ti vedo, Tito, quindi non so se stai parlando, hai capito? Però... Sei nero? Sembri l'uomo nero?
No, Tito, allora, aspetta, c'è un problema. Fermi un secondo, c'è un problema. Tito, hai la classica pessima connessione, quindi a te suggerirei di togliere il video, lo tolgo anch'io. Per consumo scorno di Valentina, ma se no non ci portiamo a casa la puntata, perché se no non ci sentiamo.
Ah, ok. Perfetto. Lo tolgo anch'io.
No,
dai.
Te no, lasciatelo perché sei bellissima e vogliamo vederti.
Ma ci sono i paperi, vabbè, ok.
Va bene, abbiamo avuto questo rapporto lunghissimo che è cominciato a quell'epoca ed era tutta una roba che fra l'altro... Successo una cosa che poi vi racconto, adesso parliamo del libro di Valentina, poi vi spiego perché c'è una curiosa coincidenza a distanza di poco tempo con un'altra. Comunque, insomma, anch'io ho raccontato quell'epoca gloriosa di PK, Mickey Mouse Mystery Magazine, e poi, vabbè, e poi c'è stato un momento che Valentina non c'è più stata, e poi c'è un momento che è tornata nuovamente, però c'erano le Witch, allora io guardavo lontano... mentre occupato, non lo so, era uno dei momenti, ve l'ho raccontato tante volte, Tizioni, io con Topolino ho sempre avuto un rapporto di amore e poi anche momenti così in cui sono andato a fare altre cose. Quello era un momento in cui stavo facendo altre cose, non che abbia smesso di fare Topolino. Poi a un certo punto Valentina è tornata a Topolino come direttore di Topolino, editrice di Topolino nel 2007, era il 2007?
Yes!
Giusto. E con, devo dire con una certa facilità, non è che ci sia stata una grande trattativa, cioè si è svolta questa trattativa, torni a scrivere Topolino, certo quando, cioè adesso, quindi ho cominciato subito, una delle prime cose che ne è venuto fuori, se non la prima grossa, diciamo così, è stata La vera storia di Novecento, e poi abbiamo fatto un'altra incredibile galoppata, insomma voglio dire, con un Topolino che l'ho detto tante volte cambiava, con i nomi degli autori finalmente valorizzati, valorizzati davvero, cioè nel senso con gli autori che avevano una voce, non solo un nome scritto da qualche parte, e insomma sono stati momenti bellissimi. Ma non voglio parlare di questa cosa di cui ho già parlato tantissimo, ma di quasi questa cosa, nel senso che da pochi giorni trovate libreria per gli amici del Saggiatore, che fanno anche delle belle feste, spero che tornino a farle, non c'entra nulla, ma lo dico.
Tito!
Fate delle belle feste, amici del Saggiatore.
Ah, sì, perché hanno fatto una festa alla Santeria. Tu c'eri, Tito?
No, non ho potuto esserci.
Cacchio, anch'io, perché avevo il Covid. È stata una delle delusioni più grandi della mia vita. Non vedevo l'ora. Allora speravo che tu me la raccontassi. Comunque, dai, stavi dicendo il libro. Non vedo l'ora di sentirlo dire da te.
Di solito le belle feste poi non riesco a raccontarle. Allora, ho detto questa cosa che va bene i piccoli e grandi. È appena uscito Valentino De Poli, Un'educazione paperopolese. Dizionario sentimentale della nostra infanzia.
Perfetto.
Che io non ho ancora letto perché non mi è ancora arrivato. Tu dici potresti anche comprartelo, come ha fatto Matteo Scandolin, ma tutti me l'hanno.
Però è arrivato a metà e non l'ha ultimato.
L'altro giorno ero a tavola con Silvia Zicca e mi ha detto: ma l'hai letto? E ho detto: no, ma tu l'hai. Me ne ha parlato benissimo. Mi ha detto che sono anche nominato più di una volta. Ovviamente la mia vanità sì. Ne ha avuto.
Però come avrebbe potuto essere altrimenti, Tito? L'importante è che non mi denunci. Questo facciamolo su impatto a Tizioni d'Inferno, che tu ti leggerai, ma non mi farai mai causa. Giuralo, bene, giuralo col sangue.
Lo giuro, tu non fai causa a me, perché il 19 di maggio esce, dai, ve lo dico. Il 19 di maggio esce L'uomo con la faccia in ombra, che è un manuale autobiografico di sceneggiatura, un libro che dovevo scrivere da 20 anni, tutti mi chiedevano da 20 anni, ma sul serio, tutti si fa per dire. Comunque un po' di persone, soprattutto in tipo zona scuola Holden eccetera, me lo chiedevano. Allora finalmente una roba che per 20 anni non ero riuscito a scrivere, mi sono messo lì, in 2 settimane l'ho scritta.
Perché e esce?
Per la saggistica di Feltrinelli, per la collana della saggistica di Feltrinelli, il 19 maggio. Diciamo per i miei vicini di casa, non l'ho fatto per tenere, anche perché è un manuale di sceneggiatura, però anche basato molto su quello che mi è successo nella vita, gli incontri che ho fatto, le cose che ho imparato rubandole a tante persone, anche a tantissimi miei colleghi che nomino, perché li nomino perché gli ho rubato delle cose, C'è anche qualche aneddoto su cose mostruose che sono capitate, una riguarda proprio questa del titolo, ma non ve la racconto adesso, perché adesso invece parliamo tutta la sera di Un'educazione paperopolese. Allora, 2 rimproveri. Uno, perché Topolinia, cioè, abbi pazienza.
Sì, lo so, ma hai idea che cioè, durante tutta la scrittura del libro, che in realtà svelo, magari fossi veloce come te che in 2 settimane te la cavi, io ci ho impiegato 2 anni, però avevo le mie ragioni.
No, è stato scritto in 20 anni in realtà quel libro,
sì,
mio. Comunque, sì.
Il mio in 30, quindi ti batto anche in questo. No, comunque no, non sono così brillante, ma avevo le mie ragioni. Diciamo che ci sono state varie fasi nell'approccio a questo libro, che finalmente con grande felicità ha visto la luce, però diciamo che all'inizio non ero proprio felice, ma figurati se non ci ho pensato a questa cosa di Paperopoli e Topolini. Ho detto: adesso chi lo sente, Tito? Però tu non lo hai ancora letto, non so se Matteo c'è già arrivato, sappi che c'è la tua visione, con tanto di virgolettato dentro, tra le due città, perché non ho potuto fare a meno di riprenderla. Ecco, non si arriva, e quindi è virgolettato, quindi non te l'ho rubata, perché ci tenevo a bilanciare le cose.
Sono onorato.
Non è l'unica, guarda, troverai molto Tito in quel libro, ma perché abbiamo fatto tante cose bellissime insieme, e quindi era inevitabile.
E poi ovviamente non potevi farlo con Topolinia, perché questo il titolo ovviamente è fatto per deridere e canzonare Alberto Rollo, non l'ho detto io.
Esatto, non canzonare, in realtà ero terrorizzata.
Voglio che ascolti questa cosa e si arrabbi,
ma che ridere, tu devi sapere che lui mi aveva chiesto del titolo.
Signore che state ascoltando, scusate l'inciso serve, Alberto, certo.
Vi ho perso?
notevolissima.
Tito, che ti è andata via.
Tito, sai che io non ti sentivo.
Ti è andata via la connessione quando hai iniziato l'inciso. Mi sa che la devi rifare, vista l'importanza dello stesso.
Allora, inciso per i nostri ascoltatori che non sanno, Alberto Rollo, uno degli uomini chiave dell'editoria italiana per moltissimi anni, Feltrinelli, ma non solo, è un nostro carissimo amico dotato di un carattere tutt'altro che mite, ma gli vogliamo bene lo stesso. Ci siete, mi state ascoltando? Sì,
sì, certo.
Allora ci diverte prenderlo in giro, anche perché non apprezzerà per niente se è preso in giro, neanche in questo momento se ci sta ascoltando. E ha scritto un bellissimo...
Mi ricorda un certo Tito Faraci, peraltro.
Ma non infatti vanno d'amore d'accordo, non lo sai, Matte.
Infatti siamo i migliori amici del mondo. È vero. Che anno fa un romanzo candidato anche al Premio Strega intitolato Un'educazione milanese. Allora è chiaro che un'educazione milanese è stato fatto da Valentina per deridere Alberto.
Non è andata così. In realtà io ce l'avevo in mente da sempre questo titolo, ma non osavo, perché come hai detto tu, con me è amabilissimo Alberto, però è vero che quel, diciamo, aspetto un po' permaloso esiste, e per cui un giorno gliel'ho buttata lì, anche se il titolo in quel momento del libro era tutt'altro e non mi piaceva tanto, ma lui pensava che scherzassi e quindi ha detto: ah, una bella idea. Quando l'ha visto comparire stampato ha detto: ma l'hai fatto davvero? E io ho detto: come no? Mica scherzavo. Però secondo me ci stava bene, anche se ti devo dire la verità, Tito, io avrei preferito più di tutto, perché è la cosa che mi rappresenta di più e ne parlo anche nel libro, un'onomatopea. Poi dizionario sentimentale della nostra infanzia è fondamentale, perché in realtà parlo di me, ma la cosa importante è che quando finalmente ho trovato il là per poter scrivere questo libro, facendo emergere la felicità e la gioia di aver fatto questo lavoro e non i dispiaceri e tutti i rancori che portavo dentro, finalmente con la felicità sono arrivata a capire quanto importante è stato Topolino, non solo per la mia vita, ma per la vita di milioni di italiani. E io mi identifico tantissimo, non tanto in un personaggio, ma nelle onomatopee. Quindi io avrei voluto proprio che il titolo principale fosse un'onomatopea, non a scelta, poteva essere banalmente uno squawk, ma anche un gulp, qualsiasi cosa. Però poi, per ragioni anche di libreria, non me l'hanno fatta passare. Però importantissimo è il sottotitolo: dizionario sentimentale della nostra infanzia, perché io vorrei che là dentro, oltre a noi che ci abbiamo lavorato dietro le quinte, si ritrovassero davvero almeno due generazioni di italiani. E perché Topolino è stato...
Io mi ci sto già trovando.
Davvero, Matte? Tu che sei così giovane?
Dai, ma
io non parlo di balle.
Allora, uno qua l'ha scritto e quindi ne può parlare in un certo senso. Io non l'ho ancora letto, allora tocca a te dire qualcosa che lo stai leggendo. Fin dove sei arrivato, cosa puoi dire?
Io posso dire una cosa che sapevo già ancora prima di leggere il libro, quando Valentina mi aveva detto che lo stava scrivendo, e sulla qualcosa non avevo alcun tipo di dubbio, cioè che Vale scrive da Dio. Vale scrive da Dio, non soltanto per i fatti, cioè non soltanto raccontando i fatti suoi, ma andando a toccare delle corde emotive che riguardano appunto tutti quanti, ed è perfetto il sottotitolo dell'educazione sentimentale di tutti noi, la nostra, di noi che abbiamo letto.
Ed è il saggiatore, perché loro si sono ritrovati dentro il mio libro, vedi, quindi l'hanno voluto loro, vedi, davvero.
È una cosa che tocca tutte quante noi, e tu riesci... Scusami, Tito, hai ragione. La nostra ospite riesce a toccare quelle corde con una scrittura che è meravigliosamente leggera.
Esagera.
No, non sto esagerando, Vale. Cioè, per inutile mi tocca leggere ogni settimana una quantità di racconti di merda, ma veramente di merda, che metà basta. Per cui ho quantomeno la capacità di riconoscere le penne belle.
Sì, questa te la riconosco, è vero,
ecco,
è vero.
E tra l'altro penna non l'ho detta a caso, visto il peluche di Paperino che hai dietro di te e che noi sì, che ti abbiamo in videoconferenza possiamo vedere, e la tua è una penna bella, nel senso che riesci a dipingere non solo a ritornare su delle scene e a costruire delle scene che effettivamente si vedono, Alcune te le avevo anche già sentite raccontare, sì. Tipo il viaggio in pullman a Segrate per fare il colloquio con i topolini recuperati, certi momenti di redazione, un certo autore che ti si arriva alla scrivania e ti racconta l'idea che ha avuto con un certo importante autore per come si dice, adattare un suo certo libro per il topo e via dicendo, e ci ho riconosciuto proprio fisicamente quell'autore lì, che non so, forse
chissà chi è.
Sa chi è, non lo sappiamo.
Ma non mi dì.
Dondolava un po', Matte,
esatto,
per caso?
Esatto, ah. Da un piede all'altro.
Ma l'hai mandato da Alessandro?
Certo, figurati no, ma domani, se non gliel'ho mandato. No,
domani gli telefono e gli
assolutamente, ho, anzi, gli ho fatto anche una bella dedica.
Sì,
tra
sì,
l'altro, sì. A proposito di questo, che è naturalmente grazie Matte, poi ci hai detto anche davanti a Tito che secondo me...
Dovevo farmi perdonare per il pesce bollito di prima.
No, è vero, ma non sono, anzi, io mi sento più sveglia la sera della mattina, sappi, perché alla mattina quando facciamo le registrazioni di organizzazioni per negati io soffro un po', sarà che mi deve uscire la voce. Comunque dicevo che no, ti ringrazio per quello che dici, perché per me è importantissimo. Io non mi sono mai considerata una scrittrice, bensì più una giornalista, infatti riesco a raccontare cose che vedo, che ho vissuto, magari qualche cosa degli altri. Non credo che mi cimenterò mai con la fiction, perché non, mi fa paura solo al pensiero, è un po' come l'idea di non aver mai affrontato le sceneggiature, anche se dopo la pubblicazione il 19 maggio del libro di Tito Faracci forse verrà anche a me lo sghiribizzo di scrivere.
Fa ridere, è pieno anche di aneddotica, compreso dal titolo, su scemenze capitate con i disneyani.
E certo, ma immagino, infatti io non vedo l'ora, ecco, il mio non fa ridere, il mio proprio effetto nostalgia, no, e quindi anzi ci
sì,
sono anche dei capitoli.
È una bella nostalgia,
sì, dai, vero,
aspetta, scusami,
vero.
Aspetta, per me che non ho vissuto,
certo,
quelle cose lì, cioè nel senso, mi immagino che ci siano anche dei momenti che ti hanno fatto piangere, che ti hanno commosso.
Tantissimo, dicendo, notti insonni, e però la meraviglia di Damiano, che non finirò mai di ringraziare, che è stato il mio edito, Damiano Scaramella, e che quando, dopo aver superato, diciamo, il primo anno, lo scoglio delle rimostranze, di voler dimostrare a qualcuno che insomma stavo soffrendo, perché a me Topolino manca, non posso dire di no, che non mi manca, mi manca. E lui però mi ha detto: guarda Vale, tu per fare questa cosa ti devi divertire. E quando mi lasciavo andare ogni tanto alle mie famose lezioncine, lui vicino al testo mi metteva un punto di domanda con scritto: sei proprio sicura che vuoi scrivere questa cosa? Allora io ci pensavo un po' e alla fine aveva ragione lui, non era il libro adatto per cose negative, perché quella magia lì deve un po', sì, rimanere. Però volevo dirvi una cosa bellissima che è successa, e poi purtroppo
hai 30 secondi per dirci.
Sì, infatti, è che mi ha chiamato niente meno che Massimo De Vita, che se l'è divorato in un giorno. Tito, non hai idea l'emozione, e mi ha detto delle cose che mai in 30 anni gli avevo sentito dire, e quindi questa è la soddisfazione più grande.
No, mi ha spoilerato, Silvia, che sei stata buona.
Sì, diciamo. Sì.
Però questa cosa mi fa pensare, ti devo raccontare una cosa. Io ero al tavolo e mi ha detto: è stata buona. Io ho detto: perché? Uffa, doveva. E poi mi sono bloccato, perché mi sono reso conto che nel mio libro, che è anche autobiografico in parte,
certo,
a un certo punto mi sono reso conto che avevo tipo un fucile carico in mano.
Certo.
Cioè, e poi esce per la saggistica di Feltrinelli, quindi neanche la mia collana, cioè, capito? Potevo veramente mettermi in alto e parlare con... E invece devo dire che ho raccontato anche con molto affetto, cioè, come dire, la vita va così, a volte non ci si capisce, cioè, veramente, anche sulle cose che mi hanno reso un po' infelice, come dire, le ho raccontate senza, non dico perdonando, ma come dire, vabbè, sono qui, la mia vita è fatta anche di quello.
Infatti,
cioè, non l'ho taciute, ma...
Certo.
Cioè, quella pistola lì non l'ho usata, cioè, capito?
No, ma perché credo che questi libri, almeno per me, è stato intanto una rielaborazione di un vero lutto, però anche fare i conti con tante cose, metterle in pace, come si fa proprio quando si dice non hai elaborato, sì, e poi anche per rimettere in fila una vita che a differenza di quanto pensato alla fine del 2018, non è che era stata buttata tutta nel cesso, per cui c'erano tante cose, anche grazie all'incontro di persone eccezionali, speciali, che nomino, ma anche quelle che non nomino, cioè l'idea di avere a che fare con certe teste, e non faccio nomi, però mi faceva sentire più intelligente, mi ha fatto crescere, ed è questa la cosa bella. Tutto ciò che non corrisponde a questa descrizione che ho appena fatto, pazienza, cioè, un problema di altri, mm-hmm. non è un problema mio, sì. E quindi è servito, e credo che questi libri servano anche a personalmente a fare un punto della propria vita. Non a caso abbiamo, insomma, più o meno la stessa età, anche io e Tito, e che è il momento un po' dei bilanci anche, no? Che è bello sì. fare. E niente, quindi questo posso dire, mi sono divertita a raccontare di me, ma soprattutto a raccontare di noi. Tito, leggilo senza commuoverti, come ha fatto Massimo Marconi, come ha fatto anche un po' Massimo De Vita, veramente, perché dice che ho colto delle cose di lui che veramente non le avevo mai pensate, ma hai proprio ragione, ma senza andare in profondità, scrivendo tre cose, però lui è rimasto proprio colpito, e quindi spero di colpire in qualche modo anche te. Poi, quando riuscirò a colpire anche certi cuori gelidi di altri tuoi colleghi, vediamo, vorrà dire che ho colpito nel segno. Con te vado sul facile, perché tanto hai il cuore di burro.
Sono super sentimentale, passo solamente tu. Ho tutti i sentimenti sempre a massimo volume, io, no? Cioè, non ho
solo siamo tutti e tre dei frignoni qua dentro, e anche l'Avi che non c'è, pure lei.
È vero, tra l'altro con l'Avi, sì. che volevo dirlo all'inizio, poi mi sono distratta perché questo libro mi sta distraendo, abbiamo chattato prima e ero lì per dire adesso l'Avi, faccio uno scherzo e dico che non ci sono, e fa sì dai, fagli venire questo tremore, no, però le avevo promesso che avrei fatto questa puntata come se lei fosse stata qua insieme a noi, perché so quanto lei ci tenesse, e perché veramente...
Beh, niente ci vieta di rinvitarti.
Infatti,
comunque.
Ma infatti volentieri, però intanto vorrei che sia Lavinia, tu che lo finisci, e anche che Tito lo leggesse il libro, e a questo punto anche che io leggerò il libro di Tito, che così ci confrontiamo le esperienze per vedere chi dice la verità. Sentite...
No, Vale, devi andare...
Io devo andare perché sì, mi dispiace.
Il mio manuale, però già che c'ero, ho spiegato, cioè non ho voluto salire in cattedra, ho voluto dire guardate, queste cose le ho imparate da un sacco di errori e da un sacco di persone certo. gentili che me le hanno spiegate, e allora questa è una parte, cioè proprio un sacco di errori che ho fatto, un sacco di cose che mi hanno spiegato delle persone brave, e in più c'è una piccola parte autobiografica che si ferma quando comincio a scrivere fumetti, che è la risposta a come sei diventato fumettista, però in cui racconto semplicemente una storia di amore per i fumetti. Certo. Cioè, che si ferma anche nel momento in cui comincio a scriverli. Cioè racconta me bambino, cioè, quella roba lì. E anch'io ho voluto cercare di fare un discorso che fosse rivolto a un'intera generazione. Capisco che siamo partiti da istanze anche simili. È vero, dobbiamo salutare Valentina.
Esatto, sì, io vi saluto. Vale, una domanda solo.
No, una domanda. Devi andare in video o è solo audio?
No, in video.
Allora occhio perché c'hai dei riflessi dall'alto, dalla luce.
No, infatti vado a spegnerla. Okay. Grazie mille per i tuoi sempre preziosissimi consigli.
Ma piantala.
Ciao, Vale. Sole d'inferno. Ciao, Tito. Ciao, Marco. Ciao agli ascoltatori.
Ciao. Esci tu, Vale, mi raccomando.
Sì, se mi trovo.
Ma prima di parlare male di Vale aspettiamo che...
Infatti,
ma è, che Tito è impossibile parlare male di lei, però sarà difficilissimo. Io devo dire che ti invidio molto, invidio te, invidio che ne so io, Francesco Artibani, invidio un sacco di persone che hanno conosciuto, che conoscono Vale da molto più tempo di me. Io sto lavorando con lei da un paio d'anni... quasi, cioè ci sentiamo praticamente tutti i giorni per lavoro e anche non solo per lavoro, e credo che la mia vita sia migliorata sensibilmente da quando la conosco, e quindi vi invidio perché voi la conoscete da molto più tempo, e quindi penso che la vostra vita da questo punto di vista sia migliorata molto tempo prima della mia, ecco.
Vabbè, ma riportato Topolino è un momento in cui è un po' svogliato, già questo va bene, ne voglio bene, ma poi il discorso è che Valentina ha veramente fatto un'opera di valorizzazione degli autori che era già cominciata, voglio dire, con i tempi di Pick Up, cioè, però intanto c'era anche lei, e quindi però ha fatto un salto avanti gigantesco, un'attenzione. Poi gli autori sono una rottura di palle, diciamoci la verità, quindi volerli bene è difficile.
Io mi ricordo un'amica di amici, la prima volta che ho conosciuto questa tipa, tra l'altro al Secco, salutiamo il Michele Secco, lei fa l'ufficio stampa, non mi ricordo perché editore lo facesse all'epoca, ne ha cambiate almeno due, continua a fare carriera, ad avere incarichi sempre più importanti, e stava parlando di, mi ricorderei anche di chi, però non lo dico, e diceva che Madonna, egomaniaco, mi chiama, mi chiede qua, là, su e giù, e io ho detto, beh, ma è normale, è un autore, gli autori soltanto abbadilate sui denti, e mi ha guardato un po' così, senza avere il coraggio di dire quello che mi disse un paio d'anni dopo, che ci conoscevamo un pochino meglio, dice, eh sì, è proprio così.
Comunque, uno dei più importanti personaggi di editoria italiana, non vi dico mai chi, un giorno mi disse, riguardo gli autori, gli stranieri sono meglio degli italiani, ma i migliori sono quelli morti.
Questa è la minchia, cosa. Ok.
A posto. Okay. Capito, questo...
Effettivamente c'ha ragione comunque.
Tanto morti magari sono anche dei classici, quindi buona lì, no?
Mm-hmm. Sì, sì, sì. Penso di essere d'accordo con questa persona che non saprò mai chi è.
No, non te lo dirò mai. Non è Feltrinelli, vai, diciamo così. Comunque un pezzo grosso, no, così, prima che qualcuno sospetti. A parte che è un po' vero. Vabbè, comunque non ho detto niente. Allora... Insomma, in tutto questo, un'educazione proprio polese, Il Saggiatore, andatevelo a cercare in tutte le librerie, e se volete essere gentili anche con sottoscritto, fra una settimana e 19 esce L'Uomo con la faccia in ombra, manuale autobiografico e sceneggiatura. Al di là di tutte le cose che ci siamo detti adesso, vorrei proprio dire che io questo libro me lo sono chiedendo da tantissimi anni, perché ho avuto una fortuna, una, vabbè, a parte della caratteristica mia d'autore di scrivere sia Diabolik, Topolino, Bonelli, quindi tante cose diverse. E poi di poter avere dei momenti di docenza anche lunghi, soprattutto con la Holden, ma non solo. Questa cosa mi ha portato a cercare di trovare una metodologia di insegnamento, di docenza della sceneggiatura a fumetti, che trovasse dei minimi comuni denominatori fra scrivere una storia di Diabolik, una di Topolino, una di un super... Cioè, cercare di trovare una sistematizzazione di come si fa una sceneggiatura. Che non vuol dire, cioè, che io mi sia messo in cattedra, sono riuscito a vedere quali erano gli elementi comuni. Cioè, come dati in mano un pianoforte con cui tu puoi suonare jazz, blues, cioè, però intanto se dovrai mettere le mani. Questa cosa è tantissimi anni che la voglio fare e me la chiedono. Tantissimi anni che lezione dopo lezione ci rifletto un po' su come si può fare, aggiusto il tiro, prendo appunti, e avevo il libro, c'era, solo che non avevo mai il coraggio di scriverlo, perché mi rendevo conto che questo, spero che vada bene o vada male, è sicuramente una delle cose più importanti che abbia mai fatto per il fumetto, e forse nella mia vita in generale come autore, e quindi mi faceva paura. Quando ho detto, vabbè, finalmente lo scrivo, con un dato in consegna, a un certo punto mi sono seduto, ho cominciato a scriverlo, non ho smesso più. Ci ho messo 2 settimane, ma anche 2 settimane in cui non esistevo. Cioè, ho scritto e basta. Ma è come se avessi trascritto quello che nella testa c'era già. Ma mm-hmm. Tutto questo è per dirvi che in realtà è un libro che vuole avere veramente... Cioè, io l'ho scritto come sono... Cioè, io voglio semplicemente... Cioè, tutti i trucchi che conosco ce li ho messi. Perfino quelli che, al limite dell'autolesionismo, cioè che... Sono trucchi che uno, cazzo, so questa roba che gli altri non sanno, no, ve la insegno, cioè, tutto quello che so, veramente tutti i trucchetti, le cose, le scorciatoie che ho imparato, i sistemi per uscire da situazioni un po' complicate in maniera relativamente semplice, è un libro che è un manuale soprattutto, ecco, questa cosa volevo dirla, no? Non ci sono cattedre, non ho approfittato per farmi bello di nulla, lo vedrete, anzi, semmai anche per raccontare un sacco di cose che ho sbagliato e da cui ho imparato. Non ho approfittato per tirare giudizi su colleghi, non ho approfittato proprio niente, cioè è una cosa, chi l'ha letto fino adesso ha detto che è come essere lì a una cena e chiedere allora però io non mi rovinerei mai una cena come Matteo sa per stare lì a raccontare tutta questa roba, quindi vabbè, insomma sono felice di ciò. Sono molto infelice che non ci sia stasera la vigna, perché l'edicola si sta riducendo a questo. Però almeno 2 cose belle. Almeno una, quella di Valentina, lo è, la mia non lo so.
Ma ci ripeti il titolo, scusami, Tito?
L'Uomo con la faccia in ombra, manuale autobiografico di sceneggiatura, esce per la Feltrinelli, attenzione, Feltrinelli Saggistica, quindi non andate a cercarlo nel settore fumetti, Feltrinelli Comics, eccetera, ma nella saggistica. E mi sembra che tipo 250 pagine, una roba del genere, anche belle fitte, ed esce il 19 di maggio.
Bella la copertina, chi l'ha fatta?
La copertina è in parte fatta graficamente dalla director Cristiano Guerri e poi c'era un disegno, ho chiesto a Paolo Castaldi se
mi sembrava familiare, peccato che non c'è Lavinia, vedi?
No, no, poi Paolo Castaldi ha fatto una cosa, e adesso mi incazzo moltissimo Paolo Castaldi, perché ha dovuto fare questa roba. A un certo punto ci sono dei disegni che spiegano le inquadrature, no? Però praticamente questi disegni devono essere il minimo della vita. Cioè, come dire, nel pianoforte fammi la scala di Do. Cioè, quindi il povero Paolo Castaldi, che è un bravissimo disegnatore, ha dovuto prendere e fare come se tu chiedessi a un bravissimo pianista di suonarti delle cose con un dito piano. Cioè, capito? Ha dovuto con bravura, cioè proprio annullarsi e fare queste inquadrature basiche, no? Capito? Perché non poteva metterci neanche un guizzo, capito? Perché altrimenti non sarebbero servite a nulla, no? Perché se uno spiega esattamente come tenere quella cosa nelle... Quindi ha dovuto fare questo lavoro. Eppure in qualche maniera è così bravo Paolo Castaldi che chi avrà chi avrà il piacere di andarsi a prendere questo, noterà che comunque hanno una certa piacevolezza questi disegni, un certo stile, malgrado tutto. Quindi questo pianista che è obbligato a suonare con un dito solo, malgrado tutto, ha avuto un bel tocco. Ecco, quindi ringrazio moltissimo Paolo Castaldi.
Sappi, Tito, che in diretta, mentre stai parlando, sono andato a prenotarmi la versione digitale del libro.
No, ma te la mando io adesso. Cioè, non è,
no, non importa. Regalo. Tra l'altro,
ti metto domani.
Ti ho comprato la versione digitale, quindi se il tuo contratto editoriale funziona come tutti gli altri contratti editoriali, ti ho fatto prendere anche più royalties.
Wow, sì, guardi, le versioni digitali sono altissime, però te lo regalavo. Allora, te lo regalo di carta. Ecco,
va bene.
Te lo regalo di carta, così ti faccio un autografo. Sentite, poi due parole devo dire sull'edizione del Comic-Con che, malgrado io ne sono scampato, si sia attestato il Comic-Con, nel senso solamente fra lo staff si sia diffusa una piccola ondata di Covid, però in realtà...
Davvero? È stato,
sì, purtroppo, ma ne parlano anche su Twitter, quindi non è un segreto. Tra l'altro poi rendetevi conto che io non sono andato, sono stato lì 6 giorni, non sono andato a nessuna cena dello staff, che sono tutti i miei carissimi amici, ciao Claudio, ciao Lino, perché tutte le sere c'è stato un motivo che mi ha impedito di andare, no? Compreso il sabato sera, cioè io venerdì a dire, non ero potuto andare alla cena con lo staff in cui tutti poi hanno preso, no? Perché avevo voluto andare alla festicciola che aveva fatto il dottor Pila per uscita del suo libro, Gabonzo, per Fettinelli, vabbè. E quella sera lì ho consumato parecchi alcolici, quindi il giorno dopo ero morto, tutto il giorno in fiera morto, e la sera ho detto no, non posso venire a cena, cioè sono andato a mangiare in albergo da solo, poi la domenica per un altro motivo, insomma praticamente l'ho scampata tutte le sere, vabbè, comunque
ha detto culo.
Comunque il festival, al di là di questa faccezia personale, mica tanto perché insomma bel culo, il festival è andato benissimo, era strapieno di gente. C'era una felicità nell'aria che era come una corrente elettrica meravigliosa, pienone tutti i giorni. Fra l'altro, una lode gigantesca al comico che nessuno ne ha parlato, ne parlo io. Il primo giorno ha piovuto e questa cosa era annunciata. Allora c'era il rischio che tutta la gente si riversasse negli stand al chiuso invece di stare anche in tutte le parti all'aperto, che sono molto belle e importanti. Allora hanno chiuso le vendite dei biglietti prima di arrivare al massimo cui potevano arrivare, per evitare che ci fosse troppa gente e troppo ammassamento di gente. Insomma, devo dire che è un senso di responsabilità mica da poco, no? E quindi insomma sono dei cari amici, anche le persone che meritano sempre grandissima stima. Altra cosa che vi racconto è che me ne sono andato a Parigi con Fumetti Brutti, Josephine Iole e Signorelli, alla presentazione di Pi, la mia adolescenza trans, in francese, versione francese che non
conosco,
all'Istituto di Cultura Italiana, sala da 100 posti, bellissima, strapiena, con la gente in piedi, firma coppie lunghissimo, tutti, compreso l'editore francese, che aveva l'impressione che è nata una stella anche lì. Quindi sono stati veramente felici, e sono felicissima per Josephine, che insomma andare in Francia con un fumetto Graphic Novel, insomma, non era automatico che la cosa andasse così bene, quindi la settimana scorsa ed è stata una bellissima esperienza. E che altro? Nulla, fra poco c'è il Salone del Libro, la mattina alle 11 della mattina della domenica, quindi cercherò di non esagerare la festa della Holden, la sera prima faccio una piccola lezione di sceneggiatura a proposito di questo libro, al Salone del Libro di Torino ci andiamo tutti volentieri, perché per la fine ci sono tanti fumetti, tante cose belle, no? E ci sono anche cose che non sono fumetti e sono tutte bellissime, e speriamo di tornare a casa con qualcosa di carino da raccontarvi. Questa è la mia pseudo-edicola, insomma, si fa per dire. Lavinia avrebbe sicuramente detto e fatto di più e meglio.
Vabbè, Lavinia... sa sempre dire la cosa giusta al momento giusto quando c'è da dire l'edicola, ma non solo quando c'è da dire l'edicola, anche quando c'è da fare le interviste ai nostri ospiti.
Bene, Matteo, cosa facciamo? Ci riteniamo.
Io direi che andiamo a dormire sport, perché sono, ti giuro, uno sfranto che metta basta.
Sono rovinatissimo in questi giorni. Vabbè, questo lo raccontiamo i fatti nostri ai nostri ascoltatori. Puntata bellissima, Valentina ci porta sempre grandissima gioia, mi è piaciuto anche che è stata un po' estemporanea, mm-hmm. Salutiamo sempre gli amici del Seco, da cui un giorno torneremo malgrado Matteo sia una sociale, e eccolo lì, esulta già, e salutiamo gli amici di Radio Onda Adulto, compreso Cegna, che ancora più sociale di me.
È vero,
di,
eh.
Meno di così bisogna essere degli oggetti inanimati praticamente, cioè meno sociali di Cegna bisogna essere, non lo so, un anetto di gesso, una cosa del genere.
È vero, è vero.
Un oggetto che poggi su un comodino ma lontano dalle persone viventi. No, perché non è mai venuto, no? Quindi Andrea, vieni una volta a trovarci.
C'è anche da dire una cosa, Tito, scusami, che noi lo prendiamo, lo scherziamo in giro sempre, ciao Andrea, però effettivamente lui dove abita? Cioè, sta a Milano o sta fuori?
No, siamo dalle parti di fuori Milano, però cioè, viene a Milano continuamente, cioè, adesso se dico viene a bere una birra, viene, se dico viene attenzione, e poi comunque cioè, vorrei far notare che siamo, cioè, potrebbe farlo da casa sua, abbiamo dei potenti mezzi che si chiamano telefono o cose del genere. Vabbè,
va bene, basta con queste cose, ci sentiamo il mese prossimo, che sarà di giugno, perché il prossimo mese è purtroppo già quello di giugno, e l'8 di giugno sarà il secondo mercoledì del mese.
Perché Matteo Scandolin, sappiatelo, miei cari amici, non solo è una sociale,
ma odio l'estate profondamente.
Odio anche il caldo, quei momenti di gioia che tutti noi persone normali.
Ma che momenti di gioia, invece, ma cosa stai dicendo, Tito?
Invece gli piace che stasse nell'internato vicino ai caminetti. Va bene.
Ciao a tutti, buonanotte.
Bellissima, buonanotte.
Ciao Lavi.
Buonanotte, sì, per dire. Ciao Lavi.